quindi abbiamo sentito la corrispondenza con un compagno dell'Underscore che ci parlava di malware, e subito dopo i Divo deliranti come sempre con la loro too much paranoia, che è veramente difficile avere troppa paranoia. E abbiamo parlato nella corrispondenza soprattutto delle vicende più tecniche, cioè di come funziona, come funzionano questi strumenti, quanto sono semplici da usare, però ci sono anche considerazioni più politiche da fare, e quindi non so se vuoi iniziare con un brevissimo quadro legale di dove siamo oggi.
Beh, come già abbiamo detto in tante trasmissioni passate, visto che questo argomento l'abbiamo trattato più volte, i captatori informatici sono al momento utilizzati, ci sono tante prove e sentenze che dicono che sono stati utilizzati, però non sono normati in nessuna maniera. Come piace dire a qualcuno, sono strumenti atipici. Questo vuol dire praticamente che non c'è una parte, una normativa ben precisa su questi oggetti, cioè questi oggetti non sono definiti nelle norme, e di conseguenza il loro uso è a totale discrezione del GIP, che può autorizzare o meno il loro uso, e poi anche del giudice, che può accettare o rifiutare il tipo di prova.
Eh sì, perché in effetti hanno avuto una vita difficile. Diciamo che alcuni strumenti atipici sono in pratica ormai passati e non hanno una legge ad hoc, quindi sono ancora atipici, però poi valgono sempre. Il caso dei malware in realtà è un caso un po' particolare. Ci sono sia sentenze che ne respingono l'utilizzo, sia sentenze che invece l'utilizzo lo approvano, diciamo in una sostanziale parità, se uno volesse metterla sul quantificare quante volte andare in un modo e quanto nell'altro.
Sì, non c'è la giurisprudenza non è assolutamente chiara su questa cosa.
Ecco, e però invece c'è qualche proposta di legge che punta a normare questi strumenti nella convinzione di chi la sta proponendo che in qualche modo questi strumenti ci sono e quindi vadano normati, convinzione che non è quella che abbiamo qui da questo lato dei microfoni, ma che alla fine ha portato ad una proposta di legge in cui i malware verrebbero autorizzati ma con una serie di garanzie giuridiche.
Si tratta infatti della proposta di Quintarelli, del gruppo dei civici innovatori, diciamo uno dei gruppi che sono venuti fuori dalla frantumazione del gruppo di scelta civica.
Montiani, per
sì, gli ex montiani, diciamo, uniti con un poco di altro materiale che hanno raccattato per strada.
Innovazione, questo che chiami raccattare si chiama innovazione.
Esatto, è la parte degli innovatori. Questa proposta, diciamo, nasce probabilmente, non voglio essere buoni, nasce con le migliori degli obiettivi, con l'idea che se uno strumento non è normato può essere sorgente di abusi. Allora, se noi lo normiamo, riusciamo a controllare gli abusi.
E infatti questa proposta prevederebbe che le intercettazioni a mezzo captatore informatico siano autorizzate dal GIP e che poi il malware dovrebbe fare soltanto quello per cui è stato autorizzato. Quindi, che ne so, solo la posizione o soltanto la lettura dei messaggi, no? E ritorniamo a quella cosa che nella corrispondenza chiamavamo i moduli, che è il modulo con cui Hacking Team li chiamava.
Sì, quindi sostanzialmente noi avremmo che il GIP potrebbe autorizzare appunto una sorta di pedinamento digitale se accetta l'uso di un captatore solo per la posizione, oppure l'equivalente di un'intercettazione se accetta se lo approva per la registrazione appunto dell'audio, eccetera eccetera. Ci sarebbero tante casistiche. Tra l'altro nella proposta di legge è specificato il fatto che questi strumenti informatici dovrebbero essere accessibili, dovrebbero avere il codice sorgente accessibile da parte di specifiche figure del mondo legale. Questo perché ovviamente se viene autorizzata soltanto una parte e si utilizza un captatore che non si sa cosa fa, è difficile stabilire se si è rispettato o meno l'autorizzazione del giudice. Questa cosa ovviamente non vuol dire che il codice sorgente del captatore sarebbe di pubblico dominio o in qualche modo open source, ma semplicemente che chi lo usa e quindi lo acquisisce in licenza deve anche acquisire una licenza per poter fare visionare il codice sorgente durante il processo, allo scopo di vedere se sono state rispettate tutte le autorizzazioni.
Un'analisi che sarebbe sicuramente costosissima, quindi sostanzialmente inaccessibile, che comunque poche garanzie darebbe alla persona che è stata indagata. E più in generale questo sistema di garanzie fa un po' acqua da tante parti, nel senso che sostenere che un tracciamento tramite GPS che ti segue in ogni momento e con grande precisione sia paragonabile ad un pedinamento è un bel ardire, per precisione, per possibilità di farlo in maniera estensiva, per capacità di aggregazione dei dati e anche ovviamente perché il pedinamento è sempre non è mai preciso al 100%, non riesce ad avere una efficacia simile a quello che può avere un oggetto che hai in tasca.
Sì, tra l'altro appunto incrociando i dati che il pedinamento informatico che ne verrebbe fuori, incrociando i dati, non sarebbe solo il pedinamento della persona in questione, ma essendo il pedinamento di un oggetto con tutte le connessioni che quell'oggetto ha, contemporaneamente si avrebbe automaticamente, diciamo tra virgolette, il pedinamento, comunque una parziale sorveglianza anche di tutti quelli che sono connessi con quell'oggetto. Quindi
per non parlare invece del problema opposto, cioè quello che da una parte questa cosa è estremamente precisa e invasiva, ma traccia soltanto un oggetto, quindi in realtà si crea una prova che nulla dimostra che sia vera, cioè il percorso che ha fatto il mio cellulare non è necessariamente il percorso che ho fatto io, semplicemente perché io non sono il mio cellulare, e non c'è nemmeno nessun modo, nessun indizio di poter provare che io sto usando quel cellulare, né nemmeno quindi poi di poter confutare. Cioè se mi dicono è risultato che il GPS del tuo cellulare diceva una certa cosa, io come faccio a dire che quella cosa in realtà non è vera, che lì sono stato il mio cellulare ma io non ero con esso? È sostanzialmente impossibile, e quindi si tratta di acquisizioni di prova che sono piuttosto difficili da sostenere. Una cosa da precisare è che il GPS funziona molto bene quando nessuno lo sta manovrando apposta, ma è molto facile fare un dirottamento GPS, cioè mettersi con un'antenna vicino ad una persona in modo che il GPS di quella persona creda di essere altrove. Questa è una tecnica che si fa in maniera piuttosto regolare in alcuni contesti. Tra l'altro ci sarà anche un talk ad hoc meeting che spiegherà questa tecnica, che comunque in alcuni ambienti è in uso da anni, e quindi è possibile tranquillamente fabbricare una prova che non c'era. Questo vale anche non solo per il GPS, ma per tante altre cose.
Sì, ma tra l'altro appunto tutto questo simpalcatura si basa sull'assunto che verrà utilizzato solo ed esclusivamente il captatore autorizzato e che non saranno utilizzate altre tecniche informatiche contemporaneamente, per cui noi ci basiamo sulla fiducia, cioè io autorizzo l'uso di uno strumento, appunto il tracciamento GPS, fidandomi che nessuno stia cercando di introdurre una prova nell'oggetto, perché qua sarebbe molto facile introdurre la prova nell'oggetto. È difficile simulare il pedinamento di una persona se la persona è da un'altra parte, è molto facile fare un pedinamento finto se puoi introdurre nel telefonino anche il tuo software che altera il GPS e gli fa fare il percorso che vuoi tu.
E allo stesso modo si possono ovviamente fabbricare conversazioni, foto, di tutto all'interno di un qualsiasi dispositivo, che sia computer o cellulare. Quindi un mezzo potentissimo che permette da una parte controllo estensivo, controllo di materiale non certificato, non autenticato, fabbricazione di prove e anche permette di scalare su tantissime persone. Cioè mentre per pedinare 2000 persone serve uno stato di polizia potentissimo, per fare il sorvegliamento software di 2000 persone serve soltanto un pochino di soldi oppure un ottimo contratto, come nella corrispondenza si diceva. Se hai le licenze infinite tu puoi permetterti di controllare tutte le persone che vuoi con una spesa marginale di zero, nel senso, no? All'aumentare il numero di persone la spesa marginale per persona va a diminuire, quindi appunto se i servizi segreti che hanno speso 72.000 euro l'anno per infinite licenze decidono di sorvegliare 2000 persone, il conto lo fate da voi e sono qualche decina di euro a testa. Ora non mi fate fare i conti.
E del resto, diciamo, a voler essere cattivi, si potrebbe anche pensare che una volta che è stato acquisito un software di questo tipo, spendendo cifre anche superiori a quelle dei 70.000 euro, perché cos'era la polizia postale a 200.000?
La polizia postale ha speso 250.000 euro per 50 utenti con infiniti dispositivi.
E a questo punto, una volta che tu hai fatto questo investimento, lo devi anche ammortizzare nel tempo, cioè devi giustificare ai tuoi superiori perché hai fatto quella spesa, quindi magari ne vuoi fare molti di più, cerchi quanto possibile di spingerlo lo strumento allo scopo di fare vedere che era utile.
Certo. E quindi si tratta del questo qui però è un meccanismo tipico in generale dei sistemi che puntano sulla sorveglianza, cioè che si tratta di cani che si mordono la coda, in cui tu per giustificare la necessità di uno strumento punti ad usarlo sempre di più perché questo ti darà un potere maggiore. E quindi insomma ci pare piuttosto fantasiosa l'idea che invece facendo una norma che dice che certe cose non si possono fare, allora poi quelle cose non avvengono. È misterioso il motivo per cui questo dovesse avvenire, visto che comunque continuerà a non essere un crimine utilizzarlo ad esempio per indagini extralegali. Questa legge al massimo limiterà l'utilizzo come prova in tribunale, ma nulla farà contro un utilizzo a scopo di indagine che poi non viene usato come prova, e al contrario però invece aumenterà la circolazione, l'installazione lecita e il fiorire di un mercato che poi ne renderà più fattibile l'abuso ogni volta che serve.
Poi certo, noi possiamo anche sperare che i legislatori, vedendo questa proposta di legge, riusciranno a migliorarla fino a farla diventare qualcosa di accettabile. Però,
cioè, tipo bandendo i malware.
Sì, io non ci spererei più di tanto.
E quindi direi di passare al prossimo brano, anche questo sarà molto bravo, molto breve, sì, non molto bravo, o molto breve, via con Lockdown dei Fugazi.